Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Franco da Mantova, dimmi.
Non lo so, non mi ricordo più.
Come non ti ammanti? Ma va, fanculo, va. Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo.
Via,
Paolo
via,
da
via,
Modena,
via,
dai.
Via.
Pronto?
Perché poverino, scusa?
Pronto?
L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
Vabbè.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
It began in Africa.
Crucio, giornalista di merda, tu sei uno giornalista che stai calpestando l'orgoglio e la dignità dei percettori della povera gente. Hai parlato con Antonio, devono andare a imboccarti le maniche e andare a lavorare. Ma fammi capire, ma fai sempre queste cretinate che fai anche nella televisione? Crucio, ma come ti permetti? Imboccatevi le maniche e andate a lavorare. Lui deve andare a lavorare, io sono un percettore, io non sono un percettore, ma dimmi una cosa, lui deve andare a lavorare e i tuoi politici devono rubare tutti questi soldi e tu come giornalista, Crucio, che stai speculando sulla povertà e la dignità dei napoletani e degli italiani, ma come ti permetti? È una guerra! Ti dico, come ti permetti offendere la dignità dei percettori? Vogliono lavorare, imboccatevi le maniche e a dove andiamo a faticare? Strunz, aro andiamo a faticare, strunz!
È regolare.
Stiamo in tanti, andiamo a Roma.
Ma andiamo a Roma con le mazze, ma che cazzo vuol dire con le mazze a Roma?
E che dobbiamo fare? Scusa,
ma niente, lavorare, cercare di trovare un lavoro in qualche modo.
E dove? Dove? Tutto, è così, non c'è lavoro.
Non c'è lavoro, dunque lo Stato gli deve dare i soldi.
Sei un pecorone di merda. Scendi in piazza, lotta, mannezza.
Si è sporcato tutta la giacca, visto?
Oh, caspita, perché il tavolo è nuovo.
Il tavolo è nuovo.
Devo dire che è nuovo,
Allora, ragazzi, avete sentito quello che è successo in un posto chiamato Caivano. Questa notte, sì. Spari, eccetera, gente col mitra in mano, nonostante la presenza maggiore della polizia o gli annunci o i blitz operati dal governo. Ora io dico, non è questione di leggi, non è questione di pene, queste cose qui non si risolvono solamente con queste cose qui. Io ho una sola ricetta, al di là delle chiacchiere, delle cose infinite e preti che parlano, preti che non parlano, richieste di intervento dello Stato. Tanto la militarizzazione vera e propria non ci sarà mai, perché non siamo un paese. E vi racconterò un episodio dopo che ho vissuto personalmente. Non siamo un paese adatto a queste cose. Ci vorrebbe lo Shin Bet. Sapete che cos'è lo Shin Bet? Il servizio segreto interno israeliano. David lo sa bene. Lo Shin Bet, oltre il Mossad, lo Shin Bet, per porre fine in un mesetto a queste storture, a questo Stato nello Stato. Sarebbe consentito in un paese normale? Sarebbe consentito in un paese normale quello che avviene a Caivano? No. Siamo troppo morbidi, siamo troppo molli. Lo Shin Bet ci vuole, servizi segreti, esercito, operazioni speciali. Questo ci vuole. Dai. La questione del quarticciolo, di quel filmato drammatico che abbiamo fatto vedere in televisione, che abbiamo fatto sentire anche qui dai microfoni di Radio 24. Avevo ragione io, David. E come dicevo io, e in questo eravamo d'accordo, tra gli aggressori del ladro, tutti identificati, e ripeto, aggressori del ladro. Non dobbiamo dimenticarlo, c'è un ladro e degli aggressori. Non un indiano solamente, un ladro, uno scippatore di una vecchietta. E gli aggressori. Però tra questi c'erano due spacciatori. Due spacciatori. Poi un pugile e vabbè, altre persone, eccetera. Non sappiamo ancora il curriculum. Però ero sicuro, tra questi qua, due spacciatori. E infine un messaggio anche a te. Sai chi ha vinto gli USA Open? Gli USA Open di tennis? Un signore che si chiama Djokovic. Vi ricordate quando dicevate che la sua carriera era finita? Quando lo massacravate perché doveva essere escluso come Novax o come persona che non voleva vaccinarsi? Ti ricordi? Coi virologi che dicevano carriera distrutta, è finito.
Cattivo esempio.
Pubblico ludibrio. Continua a vincere e a mettervelo in quel posto. Lui trionfa e voi impazzite. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
No. Djokovic se vince, benissimo, evviva. Io lo criticai all'epoca del Covid, non ci voglio tornare in alcun modo.
Dicevate che era finita la carriera.
Per le sue scelte, sì, per le sue modalità, per le sue scelte, per il messaggio devastante, in conclusione, che aveva dato in quell'occasione. Ma Caivano, vedete, care amiche e cari amici, care amiche, sempre le donne, care amiche e cari
che
amici,
la
recente di Caivano
cosa
non si risolve.
Perché si dice care amiche? Care amiche prima,
per una forma di cortesia.
Ma perché?
Come
quale forma di cortesia?
Cari telespettatori, care amiche e cari amici. Lo sapevo che ti avrebbe fatto impazzire. Io adesso ogni giorno dirò care amiche e cari amici ascoltatori, care amiche prima e cari amici. La cosa drammatica è che lo Stato, dov'è che si manifesta? Lo Stato si deve manifestare con la scuola, con gli psicologi.
No.
Insomma, noi dobbiamo creare, te la dico con una parola, dobbiamo bonificare le ragioni dell'odio. Senti che bello.
Ma cos'è
dobbiamo bonificare, bellissimo. No, vaffanculo tu, imbecille, che parli sempre, istighi, butti benzina sul fuoco. Dobbiamo lì portare lo Stato. Dobbiamo lì portare.
Ma è la vita che dite le stesse,
fammi dire una cosa.
Ma le stesse cose le dite da una vita.
Il ministro dell'istruzione ha detto andrò a Caivano. Uno dice benissimo, quando va? È il 18 ottobre. Il 18 ottobre non c'è più niente a Caivano. Se tu non vai, poi dice andrò a Caivano.
Bello che ridi,
tutti
anche
vanno
tu.
A Caivano.
Sì, uno, tutti sì, vanno. Sì.
Perché uno dice: io non voglio criticare nessuno, te lo giuro.
Sì.
Io non voglio e non mi permetto dalla
però,
posizione
però
nella quale
dici...
sono. Però,
no.
Virgola, amico mio, virgola.
Vado a Caivano quando
oggi
18
in
ottobre.
Diretta. En passant, sì. All'area che tira sulla 7 dalle 11 alle 13.30, non mettere mai il logo.
Allora?
Ho letto l'agenzia di Valdivia che dice: situazione allarmante, incredibile. Andrò a Caivano. Dice: quando andrà? Oggi che giorno è? Oggi è l'11 settembre, 18 ottobre. Poi dice: guarda, fratello caro, che però il 18 ottobre a Caivano, forse se tu aspetti tanto,
non c'è più
trovi
nulla.
Solo il parco perché c'è un perché lì è esplosiva la situazione. Allora,
che
bisogna
è
che
la
lo
stessa.
Stato
è sempre
no,
la stessa,
la
che
situazione
esplosiva.
È drammatica.
Ma
vanno bonificate, senti cosa ti dico io. Vanno bonificate, va portato Stato, istruzione, libri,
va
cultura, biblioteche,
i servizi segreti,
biblioteche,
Mossad. Ma quali
vanno aperte
ecco
le
qua.
Biblioteche, vanno, ma che vanno aperte le biblioteche, vanno portati i ragazzi a scuola. È la zona con il più alto abbandono scolastico.
Sì, ma che ci fai davanti a quelli coi
mitra?
Che ci vai coi libri, ci vai,
ma
con la Divina Commedia, con Shakespeare?
Con quello coi mitra mandiamo il dottor Piantedosi, che ha già fatto una mirabile operazione.
Senti, Don Maurizio Patriciello. Don Maurizio Patriciello, senti, signor
Don. Sì, lo conosco benissimo.
Senti,
una che persona dice. Che sta vivendo un momento drammatico perché è l'unico che è
senti,
là.
Senti,
è l'unico
senti,
che è là. Senti. Che deve dire? Ma non voglio sentire, l'ho già
aspetta,
sentito.
Senti.
Ma l'ho già sentito mille volte.
Ieri sera, mentre quella gente sparava all'impazzata, ci volevano le forze dell'ordine. Ci vuole un esercito di insegnanti, ci vuole un esercito con le pistole, perché se guerra è, allora se questi signori arrivano con i Kalashnikov, che cosa gli mandavi? Un insegnante di scuola elementare?
Ecco, ha risposto indirettamente anche a Parenzo. Cioè, se questi vengono con i Kalashnikov, come ci vai? Con la Divina Commedia? Dici bisogna bonificare le parole di che dici?
Sì.
Ma che bonificare che cosa? Ci vuole un signore che pistola in mano, tra in mano, prende e lo porta
pistole
via,
in
no?
Mano. Lì girano, il dramma è che lì girano troppe armi,
ma
fratello
che troppe
caro.
Armi,
lì
dai.
Girano troppe armi. Comunque, la cosa che ti volevo dire in chiusura, ringraziarvi e poi salutarvi e darvi appuntamento a domani, è esattamente, sì, sono già le 20:45, è finita la trasmissione. Volata oggi, devo dire. Bella, bella, un bel, volata. Mi è volata la trasmissione. Hai partecipato oggi, ieri o stamattina, a una cerimonia ebraica molto importante.
Perché lo stavo annunciando io, lo stavo annunciando. annunciando io, sì, adesso lo devi dire tu.
Mi ha fatto ribrezzo una cosa, però.
Che cosa, dimmi.
Il fatto che tu abbia preso una benedizione, che è un momento sacro.
Sì, beh, io
il fatto che abbiano voluto benedire. Mi dispiace anche.
Perché
cioè,
ti dispiace? Scusami.
Perché tu non vai benedetto.
Perché
tu
no?
Vai fermato. Tu vai, non dico
allora,
apprestato.
Ricapitoliamo,
vai...
però, ricapitoliamo. Allora, sì, ieri sì, sono sì, stato sì, da un signore che conosco in un ristorante che si chiama Snubar, che è un ristorante ebraico libanese. Sì. Da un signore che è ebreo, ma sì, è nativo, è libanese, però assolutamente
no,
di religione
è
ebraica.
È ebreo, ma è libanese. Che
no,
dire?
È libanese. Uno non sa,
ma
che,
è libanese.
Non sa che i libanesi possono anche essere ebrei, per questo, per gli ignoranti che non lo sanno.
Che
no,
sono
ma
dei ciprioti ebrei, che italiani ebrei.
Ma tu è un caro amico, ma non
sei ignorante.
Allora, si chiama Victor, si chiama Victor, si chiama Victor. Allora, questo signore mi ha detto: domani vuoi venire alla cerimonia di circoncisione di mio nipote alle 8:30?
Perché ti ha invitato?
Mi ha invitato perché sono suo amico, perché
intimo,
sono suo amico, lui e il suo amico Shlomo Bekor, rabbino che tu conosci molto bene.
Mi sono presentato
e ho assistito a una cosa, sì, devo dire la verità, cari amici, meravigliosa. Oddio, c'era
so,
sempre,
certo,
c'erano sempre le urla di un bambino, a un certo punto.
Ma che urla?
Quando
cosa
il signore
dicendo?
Che stava lì ha fatto zac il taglietto, il
tutti
taglietto.
Tutti noi l'abbiamo fatta, tutti noi.
Voi l'avete fatta. Voi, io ho grande rispetto, posso dirti, ho grande rispetto per questa cosa.
Credo.
Grandissimo rispetto. Sono stato salutato dall'intera comunità ebraica che si è riunita lì con grande calore, con grandissimo calore. Dopodiché rimane aperta la discussione sulla circoncisione. Rimane apertissima.
Non c'è nessuna discussione da fare,
alla fine,
tutto benissimo.
Alla fine,
è fatto da
padrino,
medici
alla
e, in America, sì, e in America si circoncidono tutti maschi indipendentemente dall'essere
alla fine,
il 90%.
Il padrino, che era lo stesso Victor, mi ha benedetto perché dopo la circoncisione, come sai, le persone vanno a farsi benedire e mondano.
Acquistano una kedushà superiore.
E mondano tutti i peccati. Cioè,
se
e risolvono i peccati. No,
nel tuo caso non funziona, questo ti voglio dire. Purtroppo funziona per tutti, tranne che nel
sai
tuo
la cosa straordinaria che mi ha detto Shlomo, sì, il rabbino Bekor, mi ha detto: vieni che fai anche un buon affare, perché con la benedizione hai la liberazione dei tuoi peccati. Ha detto questa espressione: fai anche un buon affare.
Sì, perché lui è ancora un uomo buono e tu ti approfitti della sua bontà.
No, assolutamente.
Lui è un uomo buono e puro d'animo, a differenza tua che sei sporco. Lui è buono d'animo,
comunque,
quindi
ragazzi,
lui ti vuole davvero bene.
E beh, ho capito, anch'io gli voglio bene, infatti sono andato e ha detto:
no,
con la benedizione sei in questo momento i peccati andranno via, via. Io sono andato, che me frega, me l'altro non ci rimetto niente. Arrivato, mi ha benedetto Victor. Male non mi può fare, diciamo, no? Ma male non mi fa. Fermi tutti.
Sullo zerbino di casa della Meloni di Gianbruno c'è scritto Cruciani.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
A Roma una signora si è beccata un anno e 7 mesi per un ceffone alla figlia che aveva inviato foto sé a uno sconosciuto. Sempre a Roma, Valerio Scanu spose il compagno indossando un vestito bianco con lo strascico. Mannacci, l'Italia per bene, normale oserei dire, sogna di vederla affacciarsi al balcone di Palazzo Venezia, in uniforme e con i Ray-Ban a specchio.
Sui fatti di Roma sono stati commessi 4 grandi errori. Numero 1, gliel'hanno date poche. Numero 2, dovevano agire a volto coperto. Numero 3, dovevano buttarlo nel cassonetto dell'ozzo. E poi numero 4, il video non doveva girare. Hanno fatto bene.
Vedi che cosa viene fuori dal quarticciolo, caro David? Vengono fuori queste voci, voci di persone che vorrebbero che quel signore indiano ladro fosse massacrato. cioè fosse stato massacrato ancora di più, ancora
Beh,
di più,
è una
ancora
cosa
di
terribile.
Questo
non
però
è una
anche
cosa
colpa vostra, del vostro
fieri,
perdonismo,
no.
del vostro perdonismo.
Perdonismo.
Voglio ribaltare tutto. Voi che
dovreste essere il primo a dire che è una vergogna.
L'ho detto,
quelle voci,
l'ho detto,
ma sono
andato
serio.
Venerdì, sono andato venerdì a Stasera Italia in prime time.
Lui è andato in televisione, lui. Lui è andato in televisione.
Oltre che dirlo qua, sono
andato in TV. Lui è andato in TV, lui. È andato in TV, l'ho detto a Rete 4 e lui lo è andato in TV. Vai lì a dirlo. Vai da quelli lì a dirlo.
Dove?
Vai lì. Vai lì, vai
certo,
lì,
Andrei,
vai lì a
certo,
piedi.
Andrei, sì.
No, in TV protetto da Del Debbio, quell'altro che della piazza collegato. Ma che roba è? Ma che roba è il servizio?
Ma perché
la piazza
tu che fai? Scusa, ma tu che tu vai sul posto a dire.
Sta, certo, uguale. Ma non c'entra niente, ma sto dicendo a te. Ma guarda, ma che roba è che vai lì in televisione a dire io l'ho detto in TV? In TV
no,
l'hai detto.
L'ho detto,
ma vai là,
l'ho detto
vai
chiaramente.
Là, vai là.
Quelli che
chiudi
hanno picchiato l'indiano. Ma no, perché
ma
chiudo?
Chiudi
perché
la trasmissione.
Ma chiudi la tua. Chiudi la tua.
Ruolo.
Dopo, una puntata, dopo una puntata bellissima.
Ma vai tu, vai tu, chiudi la trasmissione, la radio e vai lì, esatto, vai lì a dirlo. Vai là.
Vannacci, Vannacci, torniamo un attimo su Vannacci, perché io voglio dedicare a Vannacci degli speciali giorno dopo giorno, ovunque vada voglio raccogliere la sua voce. Senti sul movimento LGBT, grande generale Vannacci. Non bisogna essere per forza d'accordo col generale per considerarlo un gigante. Non bisogna essere per forza d'accordo su alcune cose, io magari non sono d'accordo, ma lo considero un gigante della libertà di pensiero. Vai generale!
Il movimento LGBTQ+++++, che sembra un codice fiscale,
bellissimo,
raduna tutti quelli non che sono qualche cosa, ma che non sono eterosessuali.
Devo dire la verità che è straordinario anche nella sua l'ironia da generale. Vedi come non dico che denigra, prende per il culo il movimento LGBT che sembra un codice. Ma perché adesso è vietato prendere per il culo i proci? Ma dimmi la verità, gli omosessuali non si possono prendere per il culo gli omosessuali, i gay, quelli che adorano anche essere chiamati proci. È impossibile ormai.
Ma
perché non si può prendere in giro la
Ma lo fa tutti i giorni, perché non si può? Lo fa, ha messo in saccoccia 800.000 euro facendo sta roba. La cosa che mi manda i matti, che si lamenta pure,
che dice non si fa,
va in tutte le piazze d'Italia, in tutte le trasmissioni, dice a mio avviso le peggio cose e poi dice non si può dire. Ma non è vero che non si può dire,
lo stai dicendo.
La cosa
dice
che mi fa impazzire,
lo so, è questa,
è questa qua,
dice,
è
non
questa.
Si può dire, non si può dire
ma
niente,
non si può dire. Fratello caro, sono settimane che parliamo solo di te, solo di te e del tuo libro, che sono dei pensierini di quinta elementare.
No, non è vero, no, questo ti sbagli.
Quinta elementare. Se mio figlio scrivesse così, io lo prenderei per
lo prenderei per un orecchio
e direi: guarda, fratello mio, figlio mio, non puoi scrivere questi pensierini. Dico, è vero che sei in quinta elementare, ma ci vorrebbe un pensiero.
Ma sei veramente,
un po' più
lo sai che sei veramente ingiusto col generale, sei veramente ingiusto col generale.
Dopodiché io dico chapeau, perché un generale che ha messo in saccoccia 800.000 euro scrivendo che gli omosessuali sono contro natura, scrivendo questo e riuscendo a far parlare di sé e a fare un upgrade personale notevole, magari si candiderà pure alle elezioni, entrerà a Bruxelles,
quello non è un upgrade,
anziché doversi ogni giorno mettere la divisa, andare lì sul posto di lavoro, timbrare il cartellino.
Tu dici un genio, da quel punto di vista un genio, sì, da quel
fare
punto...
le sue carte geografiche, perché prima era il capo delle cose
dell'istituto geografico,
tutti i giorni lì fai tutti i giorni istituto geografico, adesso con tutto il rispetto, meraviglioso istituto geografico, però secondo me il generale si diverte molto di più andare in giro per l'Italia a dire LGBTQ piuttosto che stare lì sulle cartine geografiche.
Non c'è dubbio.
Anche perché l'America, quella è,
senti,
cosa devi fare adesso, voglio dire, l'America, no, ma con tutto il rispetto, dice sto all'istituto geografico, benissimo, cambiano i confini, ma insomma sì, la Russia, ecco, su questo bisogna, vuole cambiare i confini.
Senti,
lo
Vannacci.
Dice il generale nel libro?
No, non lo dice.
Non lo dice, appunto.
Però il mio ragionamento è questo, dico, ma se voi rappresentate una minoranza e dovete essere rispettatissimi come minoranza, perché mi volete imporre la vostra rappresentatività nei media moltiplicata per 4, 5, 6 volte quello che in realtà voi siete nella società reale? Perché ogni volta che io accendo la televisione devo vedere un gay, un omosessuale, un trans, ci devono essere programmi, che poi la televisione è un mezzo subdolo.
Però io adesso su questo, generale, per carità, io non sono d'accordo su questa cosa qua, caro generale. Non è che vuole fare i puli palizzesti delle televisioni, adesso dirà all'aria che tira ci sono troppi trans fra poco, no? Adesso dirà fra poco il generale Vannacci, all'aria che tira controlla la quota gay, dire... controlla la quota gay, pure ci sono gay? Quanti gay hai invitato? Ma adesso non, io me ne occupo di quanti gay si invitano.
Non ho chiesto a nessuno.
Vabbè, Silvano da Bergamo, dai, Silvano da Bergamo. Oh, il grande Silvano.
Buonasera.
Oh, Silvanone, come andiamo? Dimmi,
bene, grazie.
Dimmi.
A me è venuto un dubbio. Che Parenzo, quando l'hanno circonciso, l'uccello non l'ha trovato, gli ha circonciso il cervello.
Quando fanno
una battuta storica che faccio sempre io. E nel suo caso, amico caro, lei si circoncide ogni volta che va dal barbiere. Lei ogni volta che va dal parrucchiere applica la circoncisione.
Centralino.
Io vado come un ricco a vedere l'indiano menato. L'avrò visto 100 volte.
Ah, il video dell'indiano e godi.
Ti prego, non consentire.
Quel signore che ha parlato prima,
vabbè,
ha detto
l'opinione
tutte cose
di Silvano.
L'unica cosa che ha detto che non andava bene, che non andava fatto il video, no? Invece hanno fatto quello che dovevano fare. Certo. Hanno
però
fatto
scusami
bene.
Silvano, adesso non è bello prendere a calci in bocca uno che ha rapinato una vecchietta.
Ha rapinato una signora, se ero là io qualche calcio in bocca gliel'avrei dato.
Tu non davi niente, tu
sì,
saresti
sicuro,
scappato a gambe levate.
Sì, io scappo, sì,
tu,
certo,
come
scappo
un coniglio, saresti scappato.
Sempre
saresti andato dal barbiere a farti
l'unico,
appunto circoncidere.
L'unico che scappa,
questo avresti fatto,
tu,
ignorante.
Scusi Silvano, mi sembra
ignorante.
Che lei abbia una grande ammirazione per il generale Vannacci, mi sembra Silvano, no? Mi sembra.
Guarda, fuori di sentire parlare mi ha incuriosito.
Sì, ti ha incuriosito.
Lo ha incuriosito.
Mi ha incuriosito,
sì.
Specialmente sulla storia lì dei culattoni. Devo approfondire,
no, non ha mai
il
usato
discorso
per fortuna questo termine.
Devo approfondire il discorso dei culattoni.
Sì, già il fallo
ha ragione. Tutte le trasmissioni ci sono dei culattoni.
Ma ho capito, ma io non faccio questa distinzione, caro Silvano, tra chi è culattone o chi è no in una trasmissione televisiva. Solo tu la fai questa distinzione, a me non mi interessa.
No, io ogni volta che cambio il canale sempre culattoni vedo. Allora spengo tutto.
No, non c'è, spenga tutto,
le foto, ma guardo un video. Guardo altre
cosa
cose.
Guarda?
Non lo so
un
che
video, guarda. Un video.
O ci sono
guarda.
I culattoni o c'è Parenzo, che non cambia niente, questa, la stessa cosa.
Questa è una persona di una ignoranza rara.
Hai ragione. Però
so,
se fossero
so.
Tutti ignoranti come
ignoranza
me.
Rara.
Tu dici le cose.
Ti rimboccavi le mani che andavi a lavorare, o sai quante pedate nel culo ti eri già preso.
Sì, anche per
io Silvano da me.
Ma vai a lavorare,
Oggettivamente, però Silvano, se c'è una cosa che Parenzo fa e lavora,
miseria,
posso dirti
lavora, non è un lavoro suo, è un rotto
no,
dei coglioni, non è pagato però per i coglioni da tutte le parti. Lui, i suoi amici involuti, Khmer, rossi, culattoni, non ne possiamo
Khmer,
più. Non
ci sono
più.
Khmer, non ne possiamo
ma c'è il governo di
Khmer, rosso,
ma c'è
vai là a trovare quello là della Corea che ti tiene.
Fermi tutti!
Ma quali sono i Khmer rossi? Vaffanculo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se mi parla al telefono che a Zanzara da Pallotto 0024 0024, oppure se lui manda non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Oh Parenzo, coglione, cos'è che aveva detto Burioni su Djokovic, che non vaccinarsi gli avrebbe rovinato la carriera? Beh, ha appena vinto un altro US Open ed è diventato ufficialmente il tennista più vincente della storia del tennis. Coglioni.
Parenzo, sei pronto? Quarta dose mascherina in arrivo! Vai che si vola!
La vera vergogna del caso Rubiales è che nel pullman tutte ridevano,
facevano i cori, peso, peso, tutti lì, e lei rideva, rideva, poi chissà che chiamata gli è arrivata ed è partita la denuncia. Che schifo, che vergogna.
Quanto ha ragione questo ascoltatore, quanto ha ragione questo ascoltatore. Purtroppo il femminismo, quello estremista, il neofemminismo contemporaneo, quello che considera semplicemente un complimento fatto a una donna quasi come un insulto, come un atto di sessismo, come quello che volete, è riuscito nell'intento in Spagna, ma fra poco si arriverà anche in Italia, non vi preoccupate, fra poco a queste follie si arriverà anche in Italia, è riuscito nell'intento di far cacciare un presidente di una federazione, quella spagnola, ma di calcio, che aveva fatto vincere un mondiale alla Spagna. E se n'è andato pochi giorni fa, quando era ancora in battaglia, aveva detto una cosa molto chiara. E io non mi arrenderò di fronte a questo femminismo, a questo femminismo assurdo.
Ma non è femminismo.
Purtroppo, purtroppo ha ceduto, lo hanno cacciato, ha ceduto.
Ma non c'è nessun femminismo.
Ripeto per l'ennesima volta, un bacio dato nell'entusiasmo di una vittoria non è una molestia, non è una molestia. Punto e basta. Ripeto, poi ridevano prima, ridevano. Poi si è messa in moto la grande macchina del sessismo. E c'è da dire, e vorrei che commentassi queste parole, anche se non è uno sport che ci interessa, che è il calcio femminile, l'ex commissario tecnico, quello che ha fatto eliminare l'Italia nei gironi dal mondiale femminile, tale Bertolini, Milena Bertolini, che ha detto che un commissario tecnico uomo, perché è stato scelto un uomo come commissario tecnico della nazionale femminile, è un ritorno al patriarcato, ti giuro, ha detto così, un ritorno al patriarcato. E anche che ci sono poche donne negli staff della Serie A femminile. Io, ti devo dire la verità, non ne posso più. Una che dice il commissario tecnico uomo della nazionale femminile, di cui non me ne frega un cazzo, ma lo dico come dato statistico, come notizia di società, un CT uomo è un ritorno al patriarcato, io vado al manicomio. Una persona seria, uno che l'ha intervista, dovrebbe dire: signora mia, ma di che cazzo stiamo parlando? Di cosa minchia, che la nazionale femminile deve avere un allenatore femmina per forza? Deve avere per forza, che abbiamo le quote
però...
Ma non diciamo cazzate, Davide, non ci credi nemmeno tu a questa cosa, dai.
No, quello no, certo, però se c'è una sensibilità, no, magari anche dello spogliatoio, ti faccio un esempio, ti voglio fare un esempio, sì. La classica situazione da spogliatoio, no? Sì, alle volte c'è magari qualche allenatore maschietto che magari usa dei termini impropri per caricare i propri calciatori. Bene, se tu metti un maschietto con delle ragazze, delle atlete, magari può dire anche delle cose inopportune, dire... invece magari una donna CT, una donna, perché non ci può essere una donna CT,
ma c'è stata fino all'altro giorno, ha fallito e adesso c'è un uomo, adesso hanno messo un uomo, punto,
insomma,
e basta, finito.
Comunque,
è meglio un uomo nello spogliatoio, è meglio un uomo, dai.
Io voglio proporti una riflessione.
Beh,
vorrei che
ancora
tu,
una riflessione. Questo è il periodo delle riflessioni.
Allora, però scherzi a parte, cosa succede nello spogliatoio?
Ma non mi interessa, sono cazzi loro. Se una federazione giudica che per quel lavoro là è meglio mettere uno. No, non me ne frega nulla.
Io dico, immagine della scena dell'allenatore che entra nello spogliatoio.
Ma non è che tira fuori l'uccello l'allenatore nello spogliatoio.
Senti l'altro. Io le sento le vocine che mandate, io le sento, io non credere che io
viva
sento
la
tutto.
Questa è spada.
Ecco appunto, vergogna, cosa c'entra?
Questa è spada.
Qualcuno l'ha messo in dubbio, ma qualcuno. Perché uno deve dire, come dire, viva la libertà? C'è la libertà, perché va bene.
È regolare il Nevio lo stirato che dice che è giusto giocarsi migliaia di euro invece di andare al matrimonio. Signor Nevio lo stirato, sai che ovunque io vada, ovunque, in qualsiasi posto dove io vado,
sì, anch'io purtroppo,
mi chiedono solo di Nevio lo stirato e di Filippo Champagne, solo di loro due. Io dico, sono anche demoralizzato perché sono diventato a questo punto dipendente da Nevio lo stirato e da Filippo Champagne. Mi chiedono solo di Nevio lo stirato, è regolare? Metti questa cosa, è regolare. Lo stilato che dice è regolare. Giocarsi migliaia di euro invece di andare al matrimonio, è regolare. Allora, vuoi che metto qualche cosa di Bandecchi Parenzo? Di Bandecchi Parenzo,
sì,
oggi?
Mettilo pure se vuoi, certo.
Bandecchi Parenzo, tu volevi rimandare il video della rissa a Terry, lui non voleva. Rimandatemi il video, rimandatemi il video.
Sì, non lo so perché non volesse.
Non volesse perché dice che era tutto distorto, che voi lo volete inchiodare come aggressore.
No, in realtà lui dice di no. Ho detto, mi sembra che, adesso non lo so, ma mi sembra che il conduttore Parenzo lì volesse, nella notizia, inchiodare l'ospite sulla grande questione. E quindi mi sembra, adesso non lo so perché non l'ho visto, non l'ho, sentiremo l'audio insieme, ma mi sembra che giustamente il cronista, giustamente che il cronista abbia posto un tema di metodo,
inchiodato le sue responsabilità.
Che un servizio, lo devi mandare. Io ho rimato anche solo il servizio tutto il giorno, pensate. Io mando solo quel servizio lì tutto il giorno, solo quello.
Allora, io sposo la mozione Bompiani,
ma se lei fa...
ma sa perché?
Posso rispondere
perché le ha posto una questione politica, cioè un conto è la rissa nel bar,
sto dando
un conto è un signore
politica.
Delle istituzioni,
no,
me lo fate rivedere per favore,
no, ma lei,
come no?
Ma lei lo può fare rivedere 30 volte,
ma, no,
30. Ma perché non fa
me lo
vedere?
Fate rivedere,
ma scusi,
Fabrizio,
ma lei manca la causa.
Aspetta,
causa effetto, lei ha parlato bene, una reazione,
guardi, guardi qua l'audio, senti l'audio.
Senta, ma quando portavano via gli ebrei da casa,
stava per dire una cosa sugli ebrei, quando portavano,
una di
quando
livello,
portavano gli ebrei nei campi di concentramento, lei non avrebbe reagito, non era proprio la stessa cosa. Il signor Bandecchi l'hai fermato in tempo, senti ancora.
Quello che voglio spiegare al mio pubblico, quello che voglio spiegare al pubblico della
Regione. Spieghi bene al suo pubblico, se no il suo pubblico dice una marea di minchiate, il suo pubblico non ci capisce nulla. Spieghi bene al suo pubblico.
Ancora, ecco.
Mi scusi, ma quando hanno sparato addosso ad Aldo Moro, se ce l'avessero fatta uscire l'avessero ammazzati tutti. Oggi stavamo a condannare Aldo Moro. Ma non la capisco io a lei.
Io non la capisco lei.
Bandecchi, lo sbarchi in Normandia va condannato, o lo sbarchi in Normandia?
C'è il Borgonovo disperato sullo sbarco.
Non potete andare dietro solo alla vostra scarsa.
La cosa incredibile è che lui si è paragonato uno alle guardie di Aldo Moro se avessero reagito, diciamo, o Aldo Moro se avesse reagito avesse ammazzato tutta la scorta, due agli americani lo sbarco in Romandia, cioè gli altri erano
ma tu ti rendi
è il numero uno assoluto. Marco da Milano, stupendo. Se è l'unica trasmissione che manda in onda ovviamente le partecipazioni dei conduttori ad altre trasmissioni, in questo caso la conduzione di altre trasmissioni. Siamo arrivati a un altro livello, non più le partecipazioni ma le conduzioni, le conduzioni.
È regolare, come dicevi, lo stilato terribile, lo stilato comunque Nevio lo stirato,
no, vabbè,
ma non c'è da ridere, perché Marco... è una storia drammatica. Uno che ha perso tutto e dice è regolare, lo rivendica con quella. A me sai anche la voce sia di quello che sia di quell'altro che dice il signor Parenzo. Signor Parenzo. Quello mi dà, ahimè, mi manda ai matti solo la voce, oltre al contenuto ovviamente, ma anche la voce. Signor Parenzo, abbiamo sciabolato oggi. Non ho sciabolato niente, nulla, non ho lavorato.
Marco da Milano.
Fatto ballare la fresca.
No, volevo portarvi. Dai, due secondi, fammi esprimere. Allora, volevo dire una cosa. Stamattina, guarda, già era lunedì, avevo i coglioni girati. Già era lunedì di un ritorno di un weekend, quindi c'era un
traffico. Sì, però fatti sentire
Milano,
bene, che non si sente niente. Marco, dai, su, mettiti bene con questo telefono.
Sono perfetto anche all'aperto per non avere una situazione di incubatrice, quindi spero mi sentiate meglio. Quello che stavo dicendo, veramente, stamattina, ascoltando il podcast di venerdì, mi sono girati i coglioni a Ventola, veramente. Mi ha fatto girare i coglioni una cosa, la vostra indignazione, più quella di Davide, logicamente, che la tua, perché sono abbastanza vicino al tuo modo di pensare, maggior parte delle volte. L'indignazione mi connetto al povero indiano massacrato di botte, no? Io l'indignazione non la riesco a comprendere, ma per un semplice motivo: non è un tema per cui indignarsi. Io spero e voglio sperare che l'indignazione sia solamente dovuta al fatto.
Ma quale indignazione? Che non, di chi? Di chi?
Di David per il fatto che
palle questo.
Marco, però io già ti sento male. Qual è il punto? Qual è il punto del tuo intervento?
Guarda,
qual è?
Io non posso credere che ci si possa indignare perché sia stato massacrato un
indiano. Ma non è indignare, nessuno. Ma nessuno si indigna. I criminali sono più criminali, ripeto, sono più criminali quelli dell'indiano, come è provato, due spacciatori già tra quelli lì. Allora che vuoi? E allora che vuoi?
No, io è il modo di dire le cose, perché
vai a fare in culo, Mauro da Bologna. Forza, Mauro.
Ciao Giuseppe.
Dimmi, Mauro.
Allora, io volevo solo ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, che prima di fare il servizio di leva si facevano i cosiddetti tre giorni.
Sì.
in cui
ricordo benissimo, l'ho fatto anch'io 3 giorni.
Certo, l'ho fatto anch'io 3 giorni, certo.
Sì, dopo poi è stato riformato, pare. Comunque vabbè, no.
Certo.
Farebbero bene anche adesso ancora i 3 giorni. Comunque,
ma non diciamo cazzate.
Volevo ricordare che quando uno si dichiarava gay, oppure era evidente la femminilità dell'individuo, veniva riformato, vuol dire esonerare permanentemente dal servizio militare per inabilità fisica.
Ma chi?
Io non sto dicendo quello che condivido,
ho capito, ma dicendolo stai facendo capire che sei d'accordo col fatto che venivano, se ti dichiaravi omosessuale venivi riformato, questo è il punto. A parte che
io sono d'accordo solo per un motivo, io ho fatto il militare, l'ho fatto veramente. Vabbè,
ma è un problema che non si pone più
il
questo
punto,
qua
ma il punto, sai perché venivano riformati?
Perché?
Venivano riformati perché altrimenti, se ti hai fatto un militare lo sai,
allora?
Non gli passava più.
Vabbè, dunque, che cosa vuoi dire con questa roba qui? Cosa vuoi dire?
No, con questo voglio solamente.
No, vuoi dire che non vuoi dire un cazzo.
Voglio dire che l'esercito non ha mai potuto sopportare le persone gay.
Ma non dire cazzate.
Fermo.
La Zanzara.
Luciani, guarda a che punto stiamo arrivando. Vedere quel video di quel povero scippatore malmenato brutalmente in branco da quei 4 trogloditi ignoranti che neanche sapevano parlare italiano mi ha fatto orrore. Io spero soltanto che quel povero scippatore si avvalga dei suoi diritti costituzionali e quereli uno per uno ognuno di quegli stronzi maledetti, e così che guadagni molto di più rispetto a quello che poteva guadagnare scippando la vecchia, capito? E questo qui quello che succede quando si fomenta l'odio, quando gente di potere legittima tali comportamenti scrivendo un libro del cazzo. Cruciani, è tutta colpa vostra.
Questo è quell'imbecille parenziano atlantista di Vittorio da Roma, signor Vittorio da Roma.
Esprime un malessere, è semplicemente un cretino.
Ma quale? Poi ti voglio spiegare una cosa a proposito di sicurezza, eccetera, per capire come funziona in Italia. No, ero sabato sera in una cittadina brianzola che si chiama Saronno, anzi non è manco in Brianza, insomma,
certo.
Saronno. Ero lì a cena d'amici. A un certo punto c'è una rissa.
Ospite invitato.
Sì, certo, assolutamente. C'è una rissa tra nordafricani. Una rissa a Saronno, dove? In pieno a centro, Saronno. Una rissa. Tra Nord Africa. Sì, per carità di Dio, ma non dico niente, non entro nel merito.
Rissa tra Nord Africa. Tra italiani, tu lo dici.
No, rissa tra Nord Africani, tunisini che aggrediscono egiziani, più o meno me l'hanno raccontato così. Io ero su un balcone, non quello di Piazza Venezia, su un balcone. No, non riprendevo. Comunque, a vedere la scena. A un certo punto, dopo 20 minuti, arrivano 3 gazzelle dei carabinieri che si piazzano lì. Uno dei protagonisti di questa aggressione, di questa rissa, che era un pizzaiolo locale, ha cominciato a battere le mani sulla cosa dei carabinieri. Se la prendeva con i carabinieri perché erano arrivati in ritardo, perché non erano intervenuti, eccetera, eccetera. Ma era di un'aggressività nei confronti dei carabinieri che in qualsiasi altro paese, questo signore ha torto o ha ragione, non so se avesse torto nel merito di quello che era successo, può darsi che avesse ragione, sarebbe stato preso e immobilizzato in 2 secondi. Cioè, questi carabinieri, non per colpa loro, ma per responsabilità, immagino, degli ordini di servizio che hanno, erano inermi di fronte a una furia che non solo spaccava le sette, ti giuro, era impressionante.
Forse hanno preferito comportarsi
ma
così
perché
per evitare,
i carabinieri, spesso polizia, non possono fare un cazzo, perché se toccano
non
questo qua,
vero,
batteva
forse
le mani sulla macchina dei carabinieri, ti giuro, era impressionante, spaccava le sedie dei tavoli vicini perché era pieno di rabbia, perché non erano intervenuti, e questi fermi, ti giuro. Io, in un altro paese la polizia avrebbe preso questo, immobilizzato in 2 secondi, se non addirittura peggio, ma non lo voglio dire, è finita lì la questione, portato via, interrogato e poi eccetera eccetera. Per carità, non è che dico che è colpevole di tutto, dico semplicemente che questo si è permesso
ma
in
cos'è,
Italia di
cosa?
Parlare a voce alta e di aggredire verbalmente
dei carabinieri.
Ma perché è così che funziona?
Che gli
perché
sparassero?
Sanno
che, ma cosa volevi?
fermo, immobilizzato in 3 secondi.
Immobilizzato e fermo.
E portato
forse
via.
Forse i carabinieri che hanno più esperienza di te di gestione dell'ordine, diciamo, pubblico, cazzate, perché dai, tu sei invece un esaltatore del disordine pubblico.
No.
Loro sono gestori dell'ordine pubblico, tu sei un esaltatore del disordine pubblico. Hanno ritenuto giustamente e prudentemente di usare questo metodo. Ma mi pare una cosa
non
di buon
senso.
Non lo so,
io so solo che è stato impressionante, non lo so. E sicuramente gli ordini
sul balcone
impressionante,
a fumare impressionante.
Sì, assolutamente, esattamente. Bravo, esattamente.
Era lì ad applaudire,
un signore da Napoli,
e lui dice
un signore da Napoli, tal Pelluccio dice che io sono un giornalista di merda perché attacco i percettori del reddito di cittadinanza. No, io non attacco le singole persone, dico alle singole persone: siete stati ingannati da un gruppo di persone sconsiderate che vi hanno sfruttato politicamente, e adesso, dopo che vi hanno sfruttato politicamente, continuano a sfruttare la vostra rabbia. Vi hanno illuso che l'aiuto di Stato poteva durare in eterno, invece è finita. Dunque mandiamo in onda questo imbecille, questo cretino, questo troglodita di Pelluccio, vai.
Giornalista di merda, tu sei uno giornalista che stai calpestando l'orgoglio e la dignità dei percettori della povera gente. Hai parlato con Antonio, devono andare a imboccarti le maniche e andare a lavorare.
Beh,
ma
sì,
fammi capire, ma fai sempre queste cretinate che fai anche nella televisione? Crucià, ma come ti permetti?
Pelluccio, tal Pelluccio sul TikTok, caro Parenzo, sul TikTok. Su un fenomeno chiamato TikTok, vai.
Beh, lo so TikTok.
Imboccatevi le maniche e andate a lavorare. Lui deve andare a lavorare e i tuoi politici devono rubare tutti questi soldi. E tu, come giornalista, Crucio, che stai speculando sulla povertà e la dignità dei napoletani e degli italiani, ma come ti permetti,
Pelluccio Antonio.
Offendere la dignità dei percettori? Vogliono lavorare, imboccatevi le maniche. E andò, andi a faticare. Strunz, andi a faticare. Strunz. Ciao, mamma.
A proposito di Napoli, chiamiamo, ecco, Don Patriciello. Più armi. Chiamiamo Don Patriciello. Vai in regia con la telefonata, Parenzo, mi raccomando, muto. Fai i tuoi soliti grugniti.
Don Patriciello,
tanto gli darai ragione, no, qualsiasi cosa dica gli darai ragione, diciamo la verità.
Beh,
vai in regia.
Bisogna
vai
ascoltare chi è sul posto.
Non c'è dubbio, vai.
Pronto?
Don Maurizio, eccoci.
Sì.
Buonasera, sono Cruciani da Radio 24.
Ciao, dimmi. Ciao.
Senta, io ho letto alcune sue parole e francamente mi sono emozionato, perché fino adesso si parla sempre esclusivamente di, diciamo, di cultura, di portare, diciamo, insegnanti, eccetera, eccetera. Invece lei giustamente usa senza problemi la parola armi.
Ma io ho detto chiaramente una cosa: stamattina, il primo giorno di scuola, ci voleva un esercito di insegnanti di elementari per i bambini.
Sì.
Ieri sera c'è stato il terrore per le strade di Parco Verde, perché questi folli criminali, sono criminali,
certo,
sparano all'impazzata, e là il maestro elementare là non ci fai niente, là ci vuole una risposta adeguata a quello che è l'offesa, insomma, dico, là ci vuole la polizia. Là non mi fa piacere che ci sia un maestro elementare di fronte a questa,
cioè,
gente
di fronte
qua,
a questi, quindi, di fronte a questi non è che, certo, puoi citare Shakespeare, diciamo, no? Non puoi citare Shakespeare.
Arrivano 4-5 motociclette con questi folli mascherati, con le mitragliette sulle spalle, che sparano all'impazzata, ti possono uccidere un figlio, ti possono lasciare sulla sedia a rotelle per tutta la vita, te, certo, tuo figlio, tua figlia, tua mamma, e tu che cosa fai? Rispondi col maestro elementare? Ecco qua. Insomma,
ecco, no,
diceva la buonanima di Corrado Alvaro,
sì,
alle domande vere bisogna dare risposte vere, quindi queste sono domande vere, ci vuole,
giusto,
la repressione seria.
Però so che lei ha ricevuto molte critiche folli, ingiuste, da chi dice: non, un prete non può parlare di pistola.
Sono cose che si sanno, insomma, molto facile criticare. Poi però stasera qua
da sinistra, soprattutto da sinistra, dico io.
Sì, però no non cerchi di tirarmi in questa cosa, no. Che è un discorso che non mi va. Sono fatti loro, ognuno fa le sue critiche, ognuno fa le sue osservazioni.
Ma persone, perché criticano quindi i blitz? Non riesco a capire perché alcune persone criticano i blitz dicendo però bisogna fare altro, è solo demagogia. Perché criticano i blitz?
Non lo so. In genere queste persone qua sono quelle che poi non fanno mai niente, non stanno affacciate alle finestre e guardano i passanti mentre passano per la strada, ecco, insomma.
Oppure sono sedute su qualche poltrona dei talk show.
È molto facile, però che cosa volete, insomma?
No, per carità.
In guerra ci vanno i soldati, certo. A morire ci vanno i soldati. Noi siamo qua, siamo in trincea, io sono adesso, sto in parrocchia, siamo un piccolo gruppo di fedeli.
Sta alla frontiera. Certo.
Siamo in balia di questi folli, speriamo, io l'ho detto stamattina a qualcuno, certamente ritorneranno, non so quando, ma ritorneranno.
È giusto punire i minori, Don Maurizio, è giusto punire i minori, secondo lei, punire i minori come i maggiorenni?
Ci vuole lo Stato in tutte le sue dimensioni, ci vuole lo Stato per quanto riguarda i minori. Un sedicenne che esce con la pistola e t'ammazza il povero Giovan Battista in piazza Municipio e dopo se ne va a giocare a carte non può essere considerato un minore. Questo secondo me, io li conosco questi sedicenni, sono capaci di mettere nel sacco me e altri 100 come me, forse anche voi che mi state intervistando.
Sicuro?
A 16 questo. Anni la strada è una pessima maestra, fa maturare prima ma fa maturare storto, insomma. Se poi a questo ci aggiungi che negli ultimi tempi c'è tutto il discorso del mondo online, del mondo virtuale, del mondo eccetera eccetera, ti accorgi che ormai l'età cronologica non corrisponde più all'età reale.
Non c'è dubbio, Don Maurizio, la lascio con un appello, non so che non c'entra la lascio con un appello che bisognerebbe fare e che lei già ha fatto in parte e che riguarda certamente i giovani, ma un altro argomento legato al tema, qualcuno dice, degli stupri. Lei si è rivolto a fratello Rocco, immagino che sia Rocco Siffredi.
Io sono un prete, un cristiano e tutti quanti, ogni uomo è mio fratello.
Sì.
Io ho detto così, quando si è trattato del problema Terra dei Fuochi, io non ho avuto remore di andare a chiedere a uno dei capi della camorra del clan dei Casalesi, che era Carmine Schiavone, gli ho scritto una lettera aperta, perché sapevo che lui poteva dirmi delle cose per aiutare la mia terra a risorgere.
Sì.
E allora ho detto, se tu mi puoi aiutare, io vengo. Io, poiché all'appello di Eugenio Roccella ha risposto Rocco Siffredi, no, dicendo di essere d'accordo con quello che la ministra per la famiglia diceva
sui porno.
Allora ho detto pure io, guarda, se può darsi che veramente, ecco, dopo aver fatto tanto male con tutti i suoi film che hai combinato, se adesso riesci a fare anche un po' di bene convincendo i tuoi colleghi, le tue colleghe, a fare in modo che i vostri filmati, i vostri video non cadano nelle mani dei bambini, voi sapete che è un bene per loro, perché un conto è per un bambino, una bambina di 10 anni accostarsi all'altro sesso, alla sessualità gradualmente, lentamente, dolcemente, scoprendo che cos'è l'abbraccio, un bacio, l'innamoramento, l'amore, un sentimento, e un'altra cosa è vedere cadere nell'inferno della pornografia a 9 anni, 10 anni, e quindi veramente sarebbe veramente l'inferno del
non c'è dubbio.
Sessualità.
Però mi scusi, lei in questo modo ha fatto un comparagone indiretto tra il capo della camorra e Rocco Siffredi, come se fossero, diciamo.
L'ha capito lei che è un paragone, ma lei vuole capire proprio male stasera.
Ma no.
Saputo prima non le avrei risposto.
Ma Don Maurizio, è una battuta, senta una cosa,
io le rispondo e poi la chiudo. Quando si è trattato della terra dei fuochi, io non ho avuto remore di andarmi a chiedere, di andare a chiedere anche a Carmine Schiavone, che chiuso il discorso, apriamo un'altra parentesi. In questo momento qua, se Rocco Siffredi e tutte le pornostate possono aiutare i bambini a non cadere nell'inferno della pornografia,
io sono
pronto ad accogliere in chiesa anche tutte le pornostar di questo mondo e anche lei.
Ma era una battuta, Don Maurizio, era una battuta, non si agiti, grazie. Mamma mia che agitazione. Uno dice sono andato da Rocco Schiavone per la questione della camorra, come ho chiamato Rocco Siffredi, e fa un paragone tra indiretto. Certo, non è che ha paragonato Siffredi al capo della camorra. Ho capito, ma un prete si incazza così facilmente, dai.
Anziché chiamarlo il e dire semplicemente una parola, però, grazie.
Ma che c'è?
Adesso siccome tu devi costruire, siccome tu devi,
puoi rivederci.
Sì. E perché no? Sarebbe originale. Sarebbe una modalità molto originale, quella che tu dici adesso voglio chiamare Don Patrick, un'intervista, e gli dici grazie per quello che fa.
Ma ho capito, ma chiuso, chiudi così, la chiudi. Ma tu fai così alla televisione,
no,
tu fai così
avrebbero già cacciato se facessi così. Ma chiaramente
fai tutte
qui
le interviste così, chiavi quelle e dici grazie di essere venute, grazie per quello che fa, la ringrazio, arrivederci, grazie.
Esattamente, intanto grazie per quello che sta facendo lei lì, gli devi dire, perché io sono qui a Radio 24,
giuro,
in uno
quando
studio
tu intervisterai Don Patriciello e non gli dici grazie domani, alla prima cosa, cioè non gli dici grazie di essere lì e grazie
ma
di
no, ma perché devo dire grazie, devo fare un racconto, devo costruire un minimo, non è che ti posso dire grazie e lasciarlo io, sennò perché... però ti dico, tu invece dovresti inaugurare questa nuova forma di interviste in cui dici che intanto scusi perché io sono chiuso in uno studio televisivo nonostante abbia la qualifica di inviato e guadagni 400.000 euro l'anno da Radio 24, quindi chiedo scusa perché io sono inviato ma non sono mai inviato da nessuna parte perché sono stanziale qua, grazie a lei per il lavoro che fa, arrivederci. Questo ha un senso
incredibile, guarda, incredibile. Alessandro, provincia di Firenze, vai, dimmi.
Ciao, mi senti?
Sì, ti sento, dimmi.
No, volevo parlare dell'indiano immigrato irregolare che ha scippato da 90 anni a Roma.
Sì, sì.
Quando scippi una di 90 anni, non è uno scippo, è una rapina, è un tentato omicidio.
Ma adesso tentato omicidio può darsi, sì, tentato omicidio dipende dalle situazioni.
Sì, ma mettiamo che te tu porti via la collanina, una scivola, batte la testa a questa week.
Ma assolutamente, ma figura, a me lo dice, una cosa
di ti dirò di più. Le persone che gli hanno date gli hanno comminato una pena inferiore a quella che persino prevedeva il sommo poeta. Se tu ci pensi bene,
cioè non ho capito, hanno fatto bene. Forse prima ho detto Carmine Schiavone, Rocco Schiavone, ho fatto un po' una confusione tra i nomi, comunque il concetto era chiaro. Cioè non ho capito, Alessandro, allora non ho capito bene, sei a favore
quello che ti voglio dire è che quelli che gliel'hanno date gli hanno combinato una pena piccola, perché il sommo poeta, questi individui qua,
sommo poeta, però quanto tempo fa il sommo poeta?
Sì, ma capito, bravo, no? Proprio questo, anni fa, una vita fa, quindi se la combinava lui la possono combinare loro nel girone più basso dell'inferno, essere mangiati da Satana. Hanno fatto poco.
Dunque questo qua doveva essere praticamente bruciato, impiccato, arso vivo. Che cosa dovevano fare con questo indiano?
No, glielo dovevano dare, doveva finire lì, perché questa è gente,
cioè finite lì,
paese,
morto lì,
sì,
per terra.
Ci sono determinati reati.
Ma tu ti rendi conto della bestialità della gente?
Ma questi erano criminali, peggio di quello.
Lascia perdere. Hanno commesso loro il fatto, non l'hanno commesso loro.
Hanno commesso di peggio, quasi di peggio, massacrato uno per strada a calci in faccia.
Ma stiamo parlando di questo fatto, è come nelle zie, non gliene frega un cazzo se il testimone o questo imputato ha una fedina penale sporca.
Mamma mia, io sono...
Ciao Alessandro. E con noi il mitologico Gianluca Brambilla.
Ciao, eccoci qui, caro Brambilla.
Allora,
ciao.
Caro Brambilla, è quello che sta succedendo.
Altri gusti di gelato imperdibili. Imperdibili. Stai producendo con la tua Brambilla Ice. Quali altri gusti? No, ma non c'è ironia. Imperdibili.
Guarda, sono tornato dal Marocco per un pelo. Qui c'è,
da Marocco? Che se ne va a fare?
Che tu sia
anche andato in vacanza, però l'ho schivata per un pelo, ragazzi.
Ho capito, se no, Marrakech non è che per forza dovevi trovarti lì. Ah, per il terremoto, sì, d'accordo.
Il terremoto.
Vabbè, d'accordo.
Sono contento che tu sia tornato. Su questo non c'è dubbio. Ritorno alla domanda: quali altri gusti imperdibili del gelato agli ultrasuoni? Una cosa che mi manda i matti.
Tutti i gusti con gli ultrasuoni.
Tutti i gusti di ultrasuoni.
Però
un'innovazione pazzesca, incredibile.
Ne parla anche New York Times.
Perché ho scoperto che il signor Agnelli ha investito in Philips perché fa uso agli ultrasuoni in medicina, hai visto?
Sì, va bene, gli ultrasuoni in medicina, però è una cosa, gli ultrasuoni per il gelato, uno teoricamente una. Comunque, scusami, Brambilla, però io non ti ho chiamato per parlare ancora una volta di ultrasuoni, ti ho chiamato per una cosa. Mi sembra quello che sta succedendo a Caivano in queste ore confermi, almeno in parte, la tua grande teoria, che è quella della differenza, cioè sono diversi lì, sono diversi antropologicamente, secondo te, no?
Scusami, Cruciani, io non ho mai sentito che hanno fatto delle stesi a Monza dei ragazzi di Monza.
o a Bergamo, non mi risulta che ci siano ragazzi che vanno in giro con la mitraglietta a sparare
di notte, dici, di notte.
Motorini.
Ma di notte sono, questa non anche mi ricordo
che sia mai successo. Vuol dire che sono comportamenti diversi, quindi abbiamo valori diversi, sicuramente i ragazzi dimostrano valori.
Non è di valori, è criminalità, appunto, non è questione di valori, cioè, i criminali sono appunto, criminali.
Ma non è che nasci criminale,
Cioè le estorsioni esistono anche al nord, ultrasuoni, le estorsioni.
Perché nessun essere umano nasce criminale, un bambino appena nato non ha nessun istinto criminale.
Cioè Brambilla dice che sono diversi lì, in cui, da quelle parti lì
sono diversi.
Cioè, che le stesse
l'estorsione fatta al sud non è diversa dall'estorsione fatta al nord.
Ma non c'è l'estorsione del nord, non è l'attiva del nord, non c'è estorsione al nord.
Non ci sono settentrionali che fanno estorsioni.
Ci sono i migranti meridionali che sono arrivati qui che hanno portato la settentrionali, hanno
questa non è nativo Brianzolo. È interessante, il Brianzolo non fa estorsioni. Tu fai il culo o ci penso io?
Decidi tu, perché io non sto dicendo che noi siamo migliori.
Le stesse estorsioni non le fa il nativo Brianzolo.
Non mi risulta che ci siano dei Brianzoli nativi che vanno in giro a fare le estorsioni. I nativi Brianzoli lavorano sotto un po' di evasione fiscale per aumentare la pressione fiscale. Ma non fanno le estorsioni.
A me sembra incredibile.
Questo è bello,
a me
però. I nativi Brianzoli fanno l'evasione fiscale per allentare la pressione fiscale. Bellissimo.
Comunque io devo dire, tutte le tasse non le pagano neanche, hai capito, no? Grosso dell'evasione fiscale, cioè, i mafiosi non pagano le tasse. Bruciani.
No, questo non c'è dubbio, non pagano le tasse, certo, sono fuori dal consenso civile.
Ma non sono i soli a non pagare le tasse.
Dunque, che cosa ci vuole lì a Caivano per risolvere la cosa?
Bisogna andare fino in fondo.
Cioè, come dico io, le parole del padre Puricelli
che hai appena fatto sentire.
Sì.
Che mi hanno proprio ferito,
Ti giuro,
sono stato male mentre sentivo l'impotenza di quest'uomo.
Impotenza, è vero.
Mi sono ricordato che lo Stato ha ottenuto i risultati quando ha picchiato il pugno sul tavolo.
Sì, non c'è dubbio.
Quando ha cominciato a confiscare i patrimoni e quando ha fatto il 41 bis.
Sì.
Quindi questa è la strada, no?
Dunque, Mossad, lo Shin Bet. Dai, ci vuole tipo Mossad, operazioni speciali, militarizzazione del territorio, altrimenti...
No, io vado oltre, Bruciani, per me bisogna lobotomizzare i mafiosi, lobotomizzarli.
Ah, tu dici capi?
Cosa? Le loro famiglie. Chi non si pente? Chi non si pente, vuole fare il duro, vuole stare 20 anni.
C'è un intervento chirurgico nel cervello
anche dall'Europa per questo motivo. Va preso, lobotomizzato, restituito alla sua gente, capito?
Ma
come esempio di dire guarda che lo Stato
il cervello.
Te lo dice con le buone una volta, te lo dice con le buone due.
Lui dice
i capi mafiosi, lui dice una cosa, il pesce puzza dalla testa,
i ragazzini fanno le spese perché il pesce puzza dalla testa.
Tu dici i capi della camorra
vuol dire che lì ci sono dei capi mafiosi.
Tu dici i capi della camorra lì vanno presi, lobotomizzati.
Ma certamente, sennò i ragazzini mica farebbero
ma
le spese.
Certamente niente.
E poi esposti, anche esposti in piazza come lobotomizzati. Ecco qua quello che succede a diventare un capo della camorra.
Esattamente, sennò la gente non capisce, continua a essere
paura. Questo è vero,
la gente non capisce. Guarda, io quest'estate sono stato in vacanza nel
Fatemi capire.
Costruite sulla spiaggia. Io ho chiesto agli indigeni: ma perché c'è una casa costruita sulla spiaggia? E loro mi dicono: perché ci sono alcuni di noi che possono fare cose che voi umani non potete fare.
Questo dove? Gli indigeni locali. Dove sei stato? In Messico?
Porto Cesareo.
Ah, Porto Cesareo, in Puglia.
Porto Cesareo e ci sono due case sul mare.
Due case
addirittura
sul mare.
Una di queste case si è costruita una struttura, una specie di
battigia
in sassi con i sacchetti, della sabbia per proteggere la casa al mare, perché solo lì hanno il problema che il mare sta erodendo la costa.
Vabbè,
e quindi
allora,
erode anche
allora,
le case, capito?
E dunque?
No, dico, loro mi ammettevano che ci sono delle persone che hanno dei diritti superiori agli altri. Cioè, i capi delle varie mafie,
i capi vanno lobotomizzati. altrimenti non se ne esce.
Se tu non dimostri alla gente che lo Stato è forte, se
è
tu non...
Ma che gravissimo, non è gravissimo,
è una cosa gravissima, è una cosa vergognosa.
A legittimare i ragazzi,
ma lui
che
ha, almeno ha una soluzione, indica una strada, vergognoso. Indica un percorso. Grazie, Brambis.
Ma che grazie, ma
cosa stiamo facendo?
Li stiamo lobotomizzando, indirettamente li stiamo lobotomizzando, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Grazie, Brambis. A presto, grazie. Avanti tutta, grazie.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Cruciano di merda, però sul Roma, sull'aggressione allo scippatore non la fai la musichetta, eh? E in quale città Roma non fa la stupida? Stasera si sembra una luto, Cruciano, sempre, da oggi a domani, a dopodomani, all'infinito.
Sarò breve e concisa. Mi riferisco alle parole del dottor Gianbruno, compagno della signora Meloni. Sono completamente d'accordo con lui su quanto dichiarato rispetto alla gioventù di oggi. La gioventù di oggi al 90% è malata, malata. Colpa anche e soprattutto dei genitori che non sanno più tenere le redini. Quindi, chapeau a Gianbruno. Bravo.
Caro Parenzo, Alberto dalla provincia di Savona. Alberto dalla provincia di Savona, devo dirti un'altra cosa. Mi è venuto in mente proprio oggi, ci pensavo, no? Cosa è successo da questa primavera, da questa estate, che poi è scomparso improvvisamente? Qual è il fatto di cronaca che ci ha impegnati per qualche settimana? E in particolare, dove è finito il popolo delle tende? Ma te lo ricordi il popolo delle tende? Quelli come che erano, no, certo, si erano piazzati davanti alle università, certo, amico mio, per protestare contro il caro affitti. E ricordate la Schlein e Conte che si erano precipitati ad ascoltarli, certo, alle università. Peraltro quelli non si erano manco troppo prostrati di fronte a Conte e alla Schlein. Dove sono andati quelli delle tende? Dove sono? Non c'è più l'emergenza abitativa? Non c'è più l'emergenza?
C'è,
non c'è
adesso...
più, sta per ricominciare di nuovo l'università. Se ne sono andati, posso dirtelo con grande franchezza, con grande anche calore, con grande tenerezza, con grande sincerità.
Non so se voglio
sono
sapirlo,
andati
francamente.
Teneramente, serenamente a fare in culo. No, è lì che sono andati. No. Questo è, perché non era il popolo delle tende, erano quattro cretini imbecilli che volevano esibizionisti, che hanno sbandierato questo problema che magari c'è, ma non per quelli là che abitavano a 50 km, che si dovevano vergognare di non voler fare 50 km come abbiamo sempre fatto tutti. Io no, devo dire la verità, io non li ho mai fatti 50 km, però questo è, molte persone li fanno. Allora, abbiamo Alberto dalla provincia di Savona, vai Alberto dalla provincia di Savona, fra poco vi annuncio un grande ritorno, caro David, un tuo amico, una persona che conosci, una persona che ti è molto vicina, una persona che non è lontana dalle tue posizioni, non è lontana dalle tue posizioni, si
aiuto,
tratta del enorme, gigante, però dopo l'ascoltatore, gigante predicatore modenese Marco Zanasi, eccolo qui, applausi intanto, applausi.
Eccoci qua, allacciate le cinture perché ci verrà del bello stasera, non mi allontano dal microfono, non faccio sconti a nessuno. Dicevi prima dove sono finiti il popolo delle tende,
sì,
sostituiti,
beh, adesso non te l'ho chiesto però, scusa,
sostituite
Zanasi,
quegli imbecilli che si colano il catrame addosso, pagati anche 800 euro fannulloni che non servono a niente.
Ma chi sono?
Sono
quelli...
amici di Parenzo, quelli che vanno davanti ai palazzi,
quelli che si incatenano
che fermano le autostrade che avrebbero presi sotto,
sì,
quelli non servono assolutamente a niente, non studiano, non lavorano, sono la parte più inutile della società.
Beh, adesso non esageriamo,
quelli con qualche gambetto, qualche cinquantino fanno la comparsata, spariranno nell'anonimato, ma quelli, tu, hai capito, solo stai Cruciani tranquillo ti chiama, che non sparirò mai, stai tranquillo,
quello che brutti ignoranti, che non sei altro, che non sei replicato una parola.
Ti do sempre 50-0.
Tu non capisci niente, te l'ha detto anche il direttore. Te l'ha detto anche il tuo direttore che non capisci niente. Stavolta non mi allontano dal microfono. Stavolta lanciatevi le cinture.
Il direttore semplicemente per estreme.
Cominciamo con la Vanderpump.
Cominciamo
con la Vanderpump adesso.
Aspetta,
stai avanti.
Sì, ma stai calmo.
C'è una soluzione di continuità. Non ho mica bisogno di
musica.
Ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare avanti? Ma vai a quel paese avanti.
Aspetta, prima Alberto della provincia di Savona è scatenato. Oggi non lo tengo più, manco con me si tiene. Aspetta, dimmi Alberto, dimmi.
Pronto, ciao.
Croce al collo, figura della terra piatta, anzi com'è
piano stazionario, assolutamente.
Però che piano stazionario?
Sono venuto
stazionario, come il tuo cervello.
Sono venuto da Modena qua, 164
chilometri.
E con il mio compagnatore cantavamo. E la curva dov'è? E la curva dov'è? 492 dov'è? E la curvatura non c'è.
Ma perché si deve curvare la strada?
Per la trigonometria della sfera, che questo ignorante non sa, 0,003. 164.000 metri.
Ma questo è un insulto,
non c'è
ai Nobel di quando...
Ma questo è Cornacchia.
Ma questo ha fatto le elementari o no?
Pinguino del Red Carpet.
Ma le
elementari un metro con la... pensa che lo strichetti con la camicia a punti, come si sono divertiti a vedere un pinguino nel Red Carpet.
Questo va benissimo, ma
però
meglio che parli del Red Carpet.
164 chilometri.
Perché è un insulto alla scuola.
La trigonometria della sfera, se fosse una sfera, dovrebbe avere una curva di 490. Non c'è, è tutta pari.
Ma per forza l'autostrada è pari.
No, caro. O la terra è curva e piatta, o la terra è curva e piatta. L'unica testa che curva è la testa di Parenzo. Quella poi ha gli spigoli.
Però scusami, abbi pazienza. Però perché l'autostrada, se la terra è tonda, dovrebbe curvare?
La sua componente di curva la dovrebbe avere, o no?
Ma perché?
Come no? È curva e piatta. In 164.000 metri ci sono 492 di curvatura,
detto, sì,
in una sfera. Se non c'è, vuol dire che è un piano stazionario. E la curva dov'è? E la curva
così
dov'è?
Facevi tu in macchina.
Da Milano a Modena non c'è.
Attenzione, tu, ricapitoliamo la situazione. Fermo,
non c'è stazionaria.
Sì, fermo un attimo.
Vuoi la Vanderpump? Cosa vuoi? Vuoi il clima? Cosa vuoi?
Fermo un secondo.
Ma non vogliamo niente. Non voglio niente.
Voglio che stai fermo un attimo. Allora, ricapitoliamo la situazione. Questo signore è venuto da Modena qui insieme a un suo accompagnatore durante il tragitto.
Ringrazio, aspetta un attimo Giuseppe, ringrazio anche la signora Manuela della biblioteca di Montese.
Ho capito, ma che c'entra adesso?
Aspetta, che mi ha fatto, mi ha redatto milioni di documenti. Andiamo avanti.
D'accordo, allora,
è venuto Montese.
Montese, ma stai calmo, fammi ricostruire. Allora, sei venuto e durante il tragitto, siccome non avete incontrato nessuna curvatura nessuna curvatura dell'autostrada, avete cominciato a cantare e la curva non c'è.
La curvatura della sfera dov'è? Del presunto globo dov'è? Il presunto globo dov'è? Ma curva o non curva? Perché con me non passate mica, o è piatta o è stazionario curva.
Ma nessuno vuole passare. Scusa Davide, però questa è la scena in macchina. Due signori hanno preso l'autostrada da Modena per venire qui.
Sì.
E non hanno visto.
La curva non c'è.
Non hanno visto.
È solo nella testa dei babisti, dei globisti. Che sono punturisti, chiusuristi, climatisti, i fanatisti, gli sloganisti. Gli sloganisti.
Ma io
non sai cosa risponde. Lui dice le parolacce. Devo andare a prendere un sacchiotto, Parenzo. Devo andare a prendere un sacchiotto in bozza.
Devo dire.
Ma scusa, devi stare calmo,
il vero criminale è Cruciani, che invece risponde uno che dice che in autostrada non ci sono le curve. Cioè io devo, e questa sarebbe la prova dell'idiota. La terra è piatta. Ma tu ti rendi conto del livello? Ma che roba, lo dico io.
Allora ti dico una cosa, Giuseppe.
Hanno fatto un esperimento. L'unico esperimento che hanno fatto è quello di metterti
un argomento, Topolini, cartoni animati, dove capisci qualcosa. Devo parafrasare il direttore Tamburini, che non capisci niente di nessun argomento.
Non citare il direttore.
Scusa,
il
Zanatti,
direttore,
fatto
siccome è compassionevole,
allora,
ha usato l'istituto
brasiliano di agronomia,
l'istituto
da istituto brasiliano di agronomia, sì, ha misurato così 3000 km con gli strumenti di geodetica, sì, le misurazioni là, sì, 3000 km di oceano, sì. Sì. Hai capito? Da Rio Grande del Sud a Nadal, sì, 3050 km. Sì. Se fossimo in un globo, avrebbe 9 km di curvatura. Si vedono gli edifici, babista, babista, oca del Campidoglio. Si vedono gli edifici a Nadal. E vuol dire che piaciamo in un piano stazionale. Non ti ci metterà anche te, Giuseppe? No, io ti capisco che incalzi. Se curve 9 km, curve. Quanto curva? Quanto curva sta cavolo? Non mi far parlare male. Che cosa, quanto curva sta cavolo di globo? La vostra testa con curva.
Sta rivolgendo,
dai,
si sta rivolgendo a te. Allora,
passiamo alla Van der Pippen.
Aspetta.
Ma no, perché vuole passare? Ma cos'è?
Alla Van der Pippen, quella criminale lì che ti piace tanto.
Molto piace.
La Van der Pippen è una criminale.
Aspetta, Alberto dalla provincia di Savona.
Messaggi, sì, accettiamo messaggi, tutto, mi scrivono, poi ti dirò, sì, chi, accettiamo tutto, simpatizzanti hitleriani, fascisti vari, nostalgici, scambisti convinti e perfino quelli pentiti, squirtatrici, sì, professioniste, marxisti, leninisti, bandiera rossa cantata nella radio di Confindustria, ma questo tizio no, vi prego, non si può sentire.
È inaffrontabile, perché non lo cacciate mica giù, non lo cacciate mai giù, questo è il numero uno, io sono il numero uno in Italia e forse anche fuori, testino da brodo, testino da brodo.
Allora, attenzione, attenzione.
Questo da Modena è venuto. Alberto, è venuto apposta Alberto, da Modena.
Montese, testina.
Montese, il predicatore di Montese.
Grande.
C'ha al collo una.
Io sono un cristiano delle prime comunità. Non sono un bergogliano. Non sono figlio di un impero romano.
Non affrontiamo Bergoglio.
Sì, non affrontiamo. Che è meglio.
In un'altra puntata affronteremo.
Non ce n'abbiamo tempo. Questo editoriale, ti dico la verità, con la benevolenza di Giuseppe Gruciani Montanelli. Pronto? Mi scusi questa terzietà. La sua famiglia non si offenda, perché nel panorama babistico nazionale è l'unico che raccoglie l'editoriale. Lui si è inventato un editoriale del lunedì con Marco Zanasi. Ti verrà l'esaurimento nervoso con me. Se io vengo qua tutto l'anno, ti viene l'esaurimento nervoso. Ma come mi dire? Ma io non sono cattivo. Non ti vuole neanche male. Ma sei così babista? Ma perché sei così babista?
Calma,
se ti invita tutto l'anno, bisogna chiamare l'esercito.
Un presidio sanitario. Stavolta hai detto una mezza cosuccia intelligente. L'esercito contro Zanasi, forse.
Alberto, fai sentire Alberto un attimo. Fai sentire Alberto, poi torniamo con Zanasi che ne ha di due.
Che poi è venuto apposta da Modena fino a Milano. Vuol dire che non ha un cazzo da fare questo squintellato.
Ma io quello che devo fare,
perché uno che si
penso
muove in macchina da Modena a Radio 24 senza neppure il rimborso della benzina, per dire che la terra è piatta e non ci sono curve sulla autostrada.
Beh, il rimborso della benzina, cioè, non ho mica chiesto a te, ci sarà chi ce lo mette. Non ti preoccupare,
dimmi Alberto.
Pronto,
dimmi,
pronto.
Alberto, dimmi.
Giuseppe,
dimmi Alberto,
pronto,
dimmi.
Giuseppe, ci sei?
Sì, ci sono, ci sono. Il lunedì di Zanasi, ciao, è in corso, ragazzi, è in corso il lunedì di Zanasi.
Pronto?
Alberto, dimmi.
Pronto, sì.
Ho capito, parla però, cazzo.
Volevo parlare, dire la mia sul ladro, il ladro che è stato pestato.
Sì, il ladro che è stato pestato.
Rappresenta.
Tanto Zanasi si sta caricando, si sta caricando ulteriormente.
Ma perché sta caricando?
Perché è un tema delicatissimo da affrontare.
Dei
Alberto,
farmaci,
dimmi.
Non si deve caricare, devi dargli dei farmaci.
Dimmi Alberto, dimmi, dimmi.
Rappresenta dimmi, la manifestazione che gli italiani si sono stufati, a prescindere dalla fedina penale di quei tre che tu dici che sono spacciatori eccetera, però cioè, gli italiani di questo buonismo della sinistra si sono veramente stufati, per cui dato che purtroppo le nostre amate forze dell'ordine hanno le mani legate perché non gli possono mettere le manette perché sennò è violenza privata, poi fanno vedere i punti,
sì, però,
che
amico
sono
mio, a prendere a calci e pugni una persona seppur colpevole di avere rapinato una vecchietta di 90 anni è una cazzata, punto. Ma si può essere chiari su questo? Allora no, lo sai e poi dice l'esasperazione, quelli non erano esasperati, erano criminali.
90 anni, poteva essere tua mamma,
Ma se era mia madre,
avevo
il diritto. Scusa, Alberto, scusami un attimo. Cioè, se era mia mamma, quelli avrebbero fatto lo stesso, novantenne o non novantenne, avrebbero fatto lo stesso, semplicemente perché quel territorio lì era terra, è roba loro e non volevano intrusioni da parte di un indiano che non si capisce bene che cazzo abbia fatto al quarticciolo che gli si è venuto in mente di fare. Fermo là, fermo, e torniamo con un Marco Zanasi carichissimo contro la nuova emergenza Covid, ma anche un nemico. Pronto anche lei,
La Zanzara.
Mannacci eroi del pensiero libero. Cruciani, ma l'Italia secondo te che cazzo è? Nel regime stalinista?
siamo sotto la Cambogia di Pol Pot, dove uno non può scrivere un libro, eroe del pensiero, non eroe un cazzo, ha pubblicato il suo libro di merda, c'è chi l'ha letto, c'è chi non l'ha letto, ci ha fatto dei soldi, cioè, non mi pare che è nascosto negli scantinati a stampare il libro di nascosto, no? Questo grande eroe della libertà. Un razzista, un omofobo che scrive le sue puttanate, e siccome siamo in un paese pieno di razzisti e di omofobi, il libro ha successo. La maggior parte della gente è d'accordo con lui, non è che grazie alla Schlein che ha fatto il successo, bannacci. Boh, io non so, ma a me Cruciani mi sembra che te star lì a Milano nella tua torre d'avorio non hai più il contatto con la realtà, te lo dico io.
Allora ragazzi, c'è sempre il predicatore Marco Zanasi dalla provincia di Modena, esattamente da...
Ma c'è sempre, ma per forza Montese, c'è sempre, non ha Montese, nulla da fare. Montese. Non è che è un evento incredibile, dice, non ha niente
è
da
che
fare.
La radio ti colla con me, hai capito? Non chiamano un babista. Tu non vieni qui perché...
non può venire qui.
Ma non può venire qua, cosa viene a fare? Fare bla 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 bla, far fugliare, hai capito?
Allora, Marco Zanasi ci vuole parlare della nuova stretta
Covid. Ma di che cosa vive però Zanasi? Cioè, durante la vita, nella vita normale,
questa è una domanda.
Si sveglia la mattina e prega, che cosa fa? Prega,
alla
cosa
mia, fa? Nella, al mio sostentamento ci pensa la provvidenza.
Beh, adesso
l'ho già detto. Io vivo, ho la mia famiglia.
Se io dicessi così sarei in mezzo
alla mia famiglia, capito? Questo ti basta. Arroverati un po'. Fai, grattati un po' qualche pulce nel cervellino. Fai funzionare il cervellino. Veniamo all'emergenza Covid.
La nuova, tu sei
preoccupato. Basta puntura della morte, basta Ministero della Malattia e della Morte. Se vi fanno vedere questo, che sarebbe un tampone, non lo usate né per il naso né nelle orecchie, ve lo dovete infilare nelle orecchie.
Cioè, tu sei contrario,
questo è il suo consiglio.
Basta, sono tutti farlocchi, tutti processati, tutti farlocchi, tutti numeri farlocchi, sono tutti tamponi, tutti cotton fiota a infilarsi nelle orecchie. Basta, non fateci nessuna puntura, nessun niente.
Ma
ne avete fatto abbastanza.
Anche gli anziani con
ma gli anziani li vogliono fare puntura per farli crepare meglio, hai capito? Gli anziani se li fanno qua, se li fanno qua. Hai capito?
Scusa, perché la chiamai Wonder Pippen?
La Wonder Pippen,
che sarebbe la Wonder Lion.
E Miroslav Kovacic,
che mercoledì parlerà
e giudici
a Wonder Lion, farà il punto.
Sì, sì. Questa delinquente, questa criminale,
no, non si può dire così,
responsabile
si
del grande scandalo della storia dell'umanità, lo dicono gli europarlamentari, questo è anche un magistrato.
No, non lo dicono.
Ha acquistato 4 miliardi e mezzo, è stato indagato dalla procura, ha acquistato 4 miliardi e mezzo di siringhe per fare 10 per 1. Hai capito?
Cioè, tu dici che l'ha acquistato
apposta? Sì, acquistati per far cagnotto col maritino, tutto
no,
segretato.
Adesso questa è un'inchiesta.
Il più grande scandalo, la più grande corruzione. Ursula von der Pippen, assieme a quelle altre streghe, Christine Lagarde, Kirko Smith, tutte elette da nessuno,
streghe
non servono. Van der Pippen, vai via.
Allora, fermi tutti. Allora, abbiamo collegato anche Annalita Briganti, che invece è una pro vaccinista. E non solo, è preoccupata dall'emergenza nuova.
Bellissimo.
Che viene annunciata. Briganti, come stai? Innanzitutto, Annalita,
io prima di tutto sono molto preoccupata per la situazione in studio e chiedo un antidoping urgente. Se vuoi, mando anche una camomilla.
Certo.
Per il tipo e studio, secondo punto, poi arrivo al Covid, si parla tanto male dei giovani e non sono affatto d'accordo quando ci sono adulti così ignoranti che alzano anche la voce per coprire la loro ignoranza.
Pensa ai morti negli ospedali, agli ammazzati negli ospedali, come non
fa
quelli, pensa
a
quelli ammazzati, messi dentro i sacchi, c'è l'autopsia, ammazzati come i cani, hai capito? Non farla mica la cretina con me, non farla cretina con me, pensa ai morti ammazzati, a tutti gli effetti collaterali e vergognati. La camomilla la devi bere te, povera cretina, hai capito?
Essere offesa da lei è come veramente
la camomilla la bevi te
e
il sanatorio.
Però quello che voglio dire, Giuseppe e David,
fatele tutte te le punture, fatele 10, la Wonder Pippen ne ha prese 10, fatele te.
Fermo, fai parlare le persone. Zanasi, se no mi incazzo, vai, dimmi.
Allora cerco di dirlo senza urlare, perché odio la gente che urla, è veramente capone. Allora, sono aumentati i casi del 44%,
ma sono tutte balle, sono tutti taroccati, ma smettetela, sono tamponi farlocchi, sono tamponi tutti farlocchi, sono tutti farlocchi, smetti di dire idiozie.
Lei dovrebbe essere chiuso in casa e non uscire.
Ma poverina, ma se tu sei una povera scema,
ma che te ne sei? Fermo giù un attimo.
Vieni te, ma puoi allora, venire te.
No,
fermo là.
Allora, fermo un attimo. Allora, scusa, Annalita, tu adesso parla un attimo. Perché sei così preoccupato da questa nuova ondata? Che dicono?
Allora, partiamo dai dati. Nell'ultima settimana i casi sono aumentati del 44%, ma la cosa che veramente mi preoccupa qual è?
Questi sono
i
numeri.
Che noi abbiamo messo, sono dati, sono taroccati, non sono farneticazioni.
Taroccati, tutti taroccati.
Giuseppe, dammi solo 10 secondi, dimmi. Anche perché sto ancora lavorando, io non vivo di provvidenza e quindi sono in un angolino.
Ma uno vive come cavolo gli pare, hai capito? Uno vive come cavolo gli pare a lui, non ho bisogno di te io per vivere.
Dai, allora dimmi.
Sì, ma lei è anche blasfemo, da cattolica mi vergogno. No, per le cose che ha detto.
Ma tu non capisci neanche.
Zanacchi,
tu sei una poveretta. Tu sei una poveretta.
Falla parlare, dimmi, Annalita.
Per quanto riguarda il Covid, la cosa che è veramente grave della nostra società
è che abbiamo messo
sotto il tappeto questa emergenza, non l'abbiamo elaborata, neanche per i traumi che abbiamo subito. E ora stiamo trattando i medici e la sanità in un modo schifoso.
Ma l'avete rovinata! La sanità avete fatto miliardi di tagli! La sanità l'avete rovinata prima!
Che non ha soldi, che li trattiamo male, medici che sono morti.
Ma lascia perdere questo, però,
Annalita, scuola, però. Famiglie che hanno perso loro cari di Covid.
Ma non c'è.
E noi ora facciamo finta che non sia accaduto niente.
Ma tutta fuffa.
Nel mondo, Giuseppe, ci sono persone fragili.
Ma non diciamo
che basta,
ma smettila. Ma smettila questo teatrino.
Non possiamo negarlo.
Muore con le punture della morte.
Muore
con le punture della morte. Ammassateli gli ospedali. Ammassateli gli scantinati.
Li avete
ammassati. Gli scantinati,
li
avete ammassati gli scantinati, ci sono dei libri
pena,
di gente che ha avuto il padre, ammassatela, no non passi mica, gli avete ammassati gli ospedali facendo scoppiare i polmoni quando aveva la trombosi.
Grazie, passiamo ad un altro argomento, grazie Annalita, presto, ciao.
Un uomo, una tragedia.
Ultimo argomento trattato da Zanasi, mitologico Marco Zanasi. Ripeto, da Montese, provincia di Modena, ormai lo conoscono tutti, già lo conoscevano prima, figuriamoci adesso, è no, quello che riguarda l'11 settembre.
Sei solo tu che lo tanti come un capo di Stato.
L'11 settembre 1973 veniva rovesciato con un colpo di Stato il primo degli USA. Salvatore Allende, che piaceva tanto alle sinistre, adesso non lo nominano più. Silenzio. Uccisi migliaia di oppositori, è il primo dei crimini che hanno fatto gli Stati Uniti. Poi hanno continuato.
Che c'entra con le Torri Gemelle? Che finte.
Con le Torri Gemelle invece il 2000, questo è il 73.
Si sono auto attentati.
Allora, le Torri Gemelle hanno creato un caso. Allora, hanno detto che è precipitato un aereo dentro al Pentagono.
Beh, certo.
Non è stato estratto nessun pezzo di Carlinga dall'aereo precipitato al Pentagono. Non è stato estratto nessun pezzo di un aereo.
Aspetta, calma, tu stai dicendo che è tutta una finta, una messa in scena.
Ma no, diciamo che è stato provocato. Strano che la caccia americana abbia lasciato prendere questi neopatentati dell'aria. Non li hanno intercettati. Li hanno fatti volare su New York e c'entra una torre, c'entrano due, ci credono solo i babisti globisti sì, ci credono, hai capito? Intanto abbiamo rovinato compagnie come
Air
Swiss. Sì, ancora questi anni.
Allora
sì,
aspetta, una telefonata da Carlo dalla provincia di Modena.
Ma l'unica
aspetta.
Telefonata che devi fare è al 118, non devi chiamare altri ospiti, devi solo chiamare il 118.
Zanacchi, stai zitto un attimo. Carlo, provincia di Modena, vai. Carlo, dimmi. Carlo.
Pronto?
Sì. Sì, sembrava prima sembrava cosa quando dice sì, un po' creativo.
Sembrava sempre piangere,
piango perché dice, rispondi di qualcosa a uno che dice che le strade sono dritte, capito?
Ma non sono degli sloganisti,
Carlo dimmi.
Ma non è uno slogan, sei solo un coglione, non è slogan.
Carlo.
Uno che dice che le strade.
Pronto?
Carlo, sentiamo Carlo.
Carlo dimmi. Carlo.
Pronto? Dimmi, buonasera, Carlo. Buonasera.
Dimmi.
E niente, io volevo solo rassicurare un attimino Parenze, tutti quelli che ascoltano, venendo dal paesino dove sto parlando.
Ah, lei è di Montese, anche lei, sì. Sì,
io mi sono trasferito, però sono originario di lì. Volevo rassicurare che non siamo tutti così, ecco.
Beh, questa grazie, è un'accusa molto grave che lei sta facendo.
Sì. Ma ci sta per ironia, va bene.
Beh,
no, ma io non mi permetterei mai di accusare e dire niente, lungi da me farlo, però volevo un attimino
rassicurare. A Montese non sono
rassicurare eventualmente.
Buon viaggio nel tuo babismo,
vorrei causare un crollo dell'economia.
Buon viaggio nel tuo babismo, hai capito? Se ti accogliamo, a Montese
siamo
molto
accoglienti. Non siamo tutti babisti,
esatto.
Volevo dire
no, siete così, se sono come te siete babismo conclamato. C'è il babismo ordinario che
ma
si
vogliamo
cura.
Dare l'ultima definizione di babismo,
babismo
definitiva.
È un zanosismo, mai stato coniato, vicariato dal linguaggio modenese,
mutuato
dal linguaggio modenese, che vuol dire sempliciotto non completato, che capisce fino alle 19:30 come Parenzo, guardami da quante sono passate.
Cioè, tu dici un ignorante, guarda, sì, così, un babista è un sempliciotto,
un credulone, insomma, non cattivo.
E ultima telefonata. Invece che le strade non hanno le curve, come lo possiamo definire?
Mamma mia,
a casa mia è un coglione.
Ma questo è così, ma è così, ma così ci fa.
Elia dalla Spezia, vai Elia, vai, dimmi Elia. Elia, dimmi.
Zanasi.
Dimmi.
Ma volevo chiedere a Zanasi cosa fa nella vita?
Vabbè, abbiamo già dato, Elia, non ci rompere i coglioni, fermi là, fermi tutti.
La Zanzara.
Siamo 3 settimane, 2, cutting the samurai 2 da capo.
Tra qualche giorno arriverà l'esercito qui.
Che
arriva a far
come? Che bella fa? Se non sta accorta, se non ce l'hanno pure fucile la mano.
Allora, prima del blocco finale di questa disgraziata trasmissione, in cui parleremo
blocco
di quello che ho fatto oggi in una... Ti dovrebbe interessare invece, perché vedi la rivoluzione della Zanzara, invece del blocco finale che di solito è dedicato a cose intime, parliamo sempre di una cosa intima, ma di una cosa che ti è molto vicina. Come ho detto all'inizio, la mia straordinaria esperienza questa mattina in una sinagoga particolare di un quartiere di Milano. Allora, intanto Vittorio da Roma, vai Vittorio, dimmi.
Buonasera.
Dimmi, che non sei il solito.
Quel paese,
non sei il solito Vittorio da Roma.
Non ho stichezza con le moschee e cose.
Io sono moschee, sono sinagoghe, diverse.
Quarticciolo, un'attività e non ho avuto mai nessun problema.
Quarticciolo, vedi, quartiere
esatto.
Importante. Sì.
E non ho avuto nessun problema, avevo un'attività lì. Per cui adesso mi sono trasferito in un altro quartiere. In merito alla curva, esiste la curva sud.
Vabbè, come io non ho capito che cosa vuoi dire tu, Vittorio, non ho capito bene.
Parlavate di curva, no? State facendo tanta pubblicità ai giornalisti,
okay.
A Messina Denaro.
No, Messina Denaro, Messina Denaro sta per morire, sta male, da quello che dicono.
Lo so, ma a me che mi interessa.
A me pure mi interessa, poi anche non interessa. Siccome è una notizia se muore Messina Denaro, dovremo darla, che dici, no?
Ma no, assolutamente no.
No, non dobbiamo dare notizie, lo decide lui da quarticciolo, Vittorio da Roma, un cretino totale, evidente. Che dice che non dobbiamo dare la notizia che Messina Denaro sta male. Se poi chiedi a me se mi interessa, se sono colpito dalla morte di Messina Denaro.
Senti, io per andare in ospedale devo fare la fila e cosa. Questo ha tutte le cure di questo mondo, lì è pure tanta pubblicità.
Le cure di questo mondo, sta morendo pubblicità,
povera gente che sta lì a fare la fila a pronto soccorso.
Sì, Vittorio, però sta il 41 bis. È meglio fare la fila,
giurate.
Sì, d'accordo. Scusami, Vittorio.
Davanti a tutti. Sì, e così è la giustizia in Italia.
Vittorio, scusami tanto. È meglio, io dico che è meglio fare la fila, e non ci dovrebbero essere le file, le liste d'attesa, quello che vuoi, piuttosto che stare al 41 bis come il signor Messina Denaro. Quello sta al 41 bis.
Ma giusto, ma
e
è
allora
giusto,
ammazziamolo direttamente. Tu dici va ammazzato,
ma certo, ammazzato sarebbe anche
ma
giusto.
Cosa?
Sarebbe giusto. La legge del Taglione, occhio per occhio.
Benissimo, ciao Vittorio, ciao. E con noi il mitologico rabbino Shlomo Bekor. Buonasera, buonasera rabbino.
Oh, che bello.
Buonasera.
Buonasera carissimi.
Buonasera. Allora, io
ciao,
ti ringrazio,
ciao.
Ti ringrazio,
ciao,
di essere,
ciao,
stato presente.
Ti sei mancato stamattina, Davide.
Esatto, ti ringrazio.
Lo so, fratello caro, ma stavo
Sì, esatto, rappresentante
stavo
della
Roma, stavo
sì.
A Roma. Mi dispiace che lo avete coinvolto in questa cosa così bella,
perché?
Intima,
perché
lui non ce la farai mai. La tua bontà d'animo, caro Rav, la tua bontà d'animo, la tua trasparenza,
ma perché io ho apprezzato moltissimo
tua...
questa cosa, ho apprezzato moltissimo.
Sì, ma lui non capisce il significato del valore straordinario del
no, lui
del
ha, mi ha detto una cosa,
così...
mi ha detto una cosa Shlomo, ha detto guarda che è più importante, e per me è incredibile questa cosa, certo. Ma è incredibile nel senso non che lo critico, è incredibile perché mi stupisce, è più importante la circoncisione del matrimonio, cioè è di qualsiasi altro, di qualsiasi altro diciamo, no, evento, giusto Shlomo?
Evento religioso ebraico non c'è niente da paragonare alla circoncisione, perché è il patto, il momento proprio all'ottavo giorno, qualcosa di trascendentale, il numero 8 che rappresenta l'infinito, comunque è qualcosa di pazzesco, anche perché chiunque è presente lì riceve il merito di essere perdonato i suoi peccati, una roba proprio,
cioè chiunque, no, ripetila bene questa cosa, chiunque è presente in quel momento lì, compreso il sottoscritto naturalmente, compreso il sottoscritto, e ringrazio il mitico Victor e anche Shlomo di avermi invitato, viene in qualche modo battezzato, se vuoi, no, battezzato, come si dice?
No,
battezzato. Azzerano i conti, diciamo così.
Si azzerano i conti. Io qualsiasi cosa di nefasto, di terribile possa aver commesso, vengo.
Ma c'è una ragione, non è una cosa magica.
Qual è la ragione?
La ragione è che il profeta Elia, che lui ha detto, ha criticato che il popolo di Israele aveva abbandonato il patto di Dio, Dio gli ha detto allora adesso, d'ora in poi, ogni volta che c'è una circoncisione, c'è un patto, tu devi essere lì presente per testimoniare che loro non hanno abbandonato. Allora il profeta Elia dice, ma tu Padre Eterno lo sai che io sono uno vendicatore, se vedo qualcuno lì che è un peccatore io poi mi arrabbio, allora Dio gli ha detto non ti preoccupare, visto che tu arrivi a testimoniare, tutti i presenti vengono azzerati i loro peccati.
Bellissimo, bellissimo. Io ti giuro, voglio, ogni tanto voglio azzerare i miei peccati, vado lì insieme a Shlomo e azzero i miei peccati, straordinario.
Questo, non basta questo, non ti basta.
No,
basta,
è facile però così, non è? Uno azzera i suoi peccati per avere una possibilità di migliorare, stasera infatti stiamo migliorando il blocco del
no,
sesso.
No, non stiamo migliorando niente, caro Bino, te lo dico io.
Lui dice invece del blocco...
È una dimostrazione che qualcosa...
Però scusa, io voglio chiedere però una cosa a Shlomo in stile non dico in stile Zanzara. Quel bambino là oggi, che era il figlio, il nipote del grande Victor, emetteva delle urla, poveraccio quel bambino. Cioè,
ma che urla?
Cioè,
vabbè, ma uno non si ricorda niente.
Durante il taglio c'erano anche, scusami Shlomo, durante il taglio del come si chiama, del prepuzio,
ma che c'entra, qualche secondo,
durante il taglio
tutto,
c'erano
dei chirurghi,
era circondato da persone con tutte le telecamere sopra che riprendevano questo momento bellissimo.
C'erano
della gente che riprendeva con i telefonini questo momento.
Anche per i miei figli, grazie a Dio, anche per i miei due figli maschi è stato un momento bellissimo, meraviglioso.
Io vado con la solita domanda: non la consideri a 6 giorni, 8 giorni una mutilazione senza il consenso? Senza il consenso,
operazione chirurgica.
Lo sto chiedendo a Rabbi, a Rav, dimmi Shlomo, dimmi.
No, non è senza consenso. E dov'è la prova? Una volta ha chiesto qualcuno, ma tu non è che stanno facendo una cosa senza... No, dov'è la prova? La prova è che quando la persona cresce e poi dopo lui farà a suo figlio la stessa cosa, vuol dire che lui era contento quando gliel'hanno fatto a lui, quando lui aveva 8 giorni.
Però è posto questa cosa, è postuma questa cosa qui, scusa.
Questa è la dimostrazione che lui era d'accordo.
Se uno vuole tornare indietro, non si può tornare indietro, però. È una cosa da cui non si può tornare indietro.
Che deve fare? Che male c'è, anzi è più bello,
ci sono quei
messo
malati
meglio.
Mentali che pensano che se lo rimettono indietro sono dei malati mentali,
ma zero, ma dove sono?
Ma vogliamo ripetere Rav quali sono i grandi vantaggi oltre che dal punto di vista spirituale e religioso, che immagino per te, che sei una persona tutta ad un pezzo da questo punto di vista, siano la prima cosa, no? Cioè la circoncisione è il primo atto molto importante che viene fatto, no? Tra di rapporto.
È l'atto in assoluto, è il patto, è il beritto,
al centro del corpo, il fulcro del corpo è lì, è l'organo genitale, e poi dopo è anche il piacere più grande che l'uomo ha. per cui è il piacere che più di ogni altro dovrebbe essere attenuato in modo che una persona diventa sana, equilibrata di mente, non appena vede una donna perde la testa come tante persone come te.
Perché tu dici, Shlomo, che la, questo passiamo ad un altro argomento, che poi l'attività, quella frenetica dal punto di vista sessuale, nuoce, è nociva, fortemente nociva. Tu dici,
come
in generale,
cibo in eccesso nuoce, sì, qualsiasi cosa in eccesso nuoce.
Dunque Rocco Siffredi dovrebbe essere un peccatore pazzesco, dovrebbe essere uno messo a rogo da questo punto di vista.
No,
nel senso,
è una persona che non so come fa a essere sposato. Probabilmente sua moglie chiude non un occhio, 10 di occhi.
Sì.
Cioè, uno non ha una famiglia, non ha una.
No, ha
una
famiglia e fa anche il porno attore, ho capito. So
sì,
che per te.
Ma è tutta una cosa, beh, è tutta una cosa folle, però.
Una famiglia, cioè, poveretto, mi fa. Cioè, no. Una persona che ha un equilibrio nella vita, in tutte quelle cose che fa, equilibra le sue emozioni, equilibra la sua alimentazione, equilibra il suo sesso, è una persona sana, equilibrata. Noi siamo qui al mondo per portare equilibrio. E questo
la grande teoria,
una persona può avere una famiglia, può avere un,
è una persona circoncisa, una persona circoncisa arabe è più equilibrata secondo te nella vita? Cioè più equilibrata?
Sicuramente, certo, non è questa la ragione per la quale noi facciamo la circoncisione.
Certo.
Noi lo facciamo perché è un patto eterno, scritto nel Genesi 17:10, il patto eterno e la circoncisione, il fulcro, il piacere più grande, la cosa più importante, però rimane il fatto che quando uno è circonciso è molto più equilibrato a livello sessuale.
È molto più equilibrato, anche dicono che provi anche più piacere, diciamo, anche più prolungato, diciamo, il piacere. Dicono,
non più piacere, più equilibrato, più lungo, è diverso, un'altra cosa.
Vabbè, tu non lo sai, però non hai
troppo piacere, uno perde, sappiamo che.
Comunque, la cosa più interessante è che c'è un libera tutti. In quel momento lì, se tu sei presente, caro David, c'è un libera tutti assurdo. Tu sei perdonato. Certo. Io oggi, grazie alla intercessione, grazie a Shlomo, grazie al mitologico Victor, sono stato lì a farmi perdonare dei miei enormi peccati, diciamo la verità, enormi peccati. Chissà se questa cosa mi aiuterà. Io non so se mi aiuterà.
Questo deve essere un incentivo, uno stimolo a migliorare un po' la vita, essere una persona più
comunque
sana.
Posso dirti, io non mi tolgo. Tu la consigli anche all'adulto la circoncisione? Cioè a un adulto, a un uomo adulto, cioè uno arriva a 40 anni, secondo te tu la consiglieresti, Rab?
Io conosco tantissime persone che da adulte l'hanno dovuto fare, e diciamolo pure che da bambini, da neonati a 8 giorni non ti accorgi di niente, è come un foglio che ti sfiora, che ti fa un taglio, non ti accorgi di niente.
Beh, oggi
invece
gridava,
un adulto,
ragazzi,
è tutta un'altra musica, però molti adulti lo devono fare. Lo devono fare per igiene, per salute, per questo, per quello. Infezione, certamente altamente consigliabile.
Sinceramente l'idea di farmi intaccare la mia pelle, io non metto in dubbio nulla. Ah, grazie Rab per questa grande lezione che oggi ho imparato di ebraismo, nella splendida cornice, devo dire la verità, affascinante. Poi si è magnato pure, perché dopo si magna in questi casi.
Diciamo pure che questa settimana è Capodanno ebraico,
questo è un altro discorso. Grazie ragazzi,
sì.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle
8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.